Il Comitato Cultura UIC Torino, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità, presenta Tre storie d'amore nel Medioevo, incontri a cura del professor Giuseppe Magliano. Seconda puntata, Paolo e Francesca, registrazione dell'incontro trasmesso in diretta Zoom il 21 aprile 2021.
Allora, io quest'oggi vi racconterò la storia d'amore di Paolo e Francesca, quella che Dante racconta nel canto quinto dell'Inferno. Se qualcuno di voi aveva partecipato agli incontri di 2 anni fa, ricorderà che io già avevo letto in quella sede il testo del canto quinto. Quest'oggi io vorrei svilupparlo in modo più ampio, più organico, all'interno di una di 55-60 minuti. Poi, se eventualmente ci sono delle domande, io, se so, risponderò. Intanto una breve introduzione. La storia di Paolo e Francesca è una storia d'amore che si è conclusa tragicamente con la morte dei due amanti per mano del marito di lei, Gianciotto Malatesta. È una storia di amore e di morte. Noi oggi diremmo una storia di cronaca nera, come ce ne furono molte nel Medioevo e come ahimè ce ne sono molte anche oggi. Basta aprire i giornali o sentire la televisione e vediamo subito quante storie di adulterio in Italia sono finite male, con la violenza mortale per mano di un familiare. Dunque, nulla di nuovo, se non che a raccontare questa storia è un gigante come Dante, perché noi conosciamo questa storia grazie a lui, che l'ha cantata nel canto quinto dell'Inferno. Viene spontanea una domanda: com'è stata veramente quella storia lontana? Cioè, che cosa sappiamo di storicamente fondato di quell'amore tragico? Ebbene, senza Dante noi non sapremmo nulla. È lui che ha riportato alla luce la vicenda di quell'amore tragico dei due amanti. Come ha scritto Sant'Agata, che è uno dei più importanti conoscitori di Dante, prima ancora della immortalità, Dante ha regalato loro la notorietà. Perché il silenzio delle cronache del tempo su quel fatto di sangue è totale. Ma vediamo i protagonisti, cominciamo da lei. Intanto un elemento che non è secondario: la storia dei due cognati è una storia vera. Non è soltanto frutto di invenzione poetica. Noi sappiamo dove e quando collocarli sulla scena del mondo. Francesca da Polenta, figlia di Guido, il vecchio signore di Ravenna, venne data in sposa a Giovanni Malatesta, conosciuto come Gianciotto, lo sciancato, signore di Rimini. Il matrimonio fu combinato per ragioni politiche, come del resto lo erano tutti i matrimoni della nobiltà all'interno dell'alto e del basso livello. Francesca ebbe da lui una figlia di nome Concordia. Ci sono ignoti il luogo e la data del matrimonio. Innamoratasi del cognato Paolo Malatesta, Francesca fu uccisa insieme all'amante, uccisa dal marito, intorno al 1285 circa. Vediamo lui, Paolo Malatesta, figlio di Malatesta da Verrucchio, signore di Rimini, sposato e padre di due figli, fu capitano del popolo a Firenze tra il 1282 e il 1283, dove probabilmente Dante ebbe modo di conoscerlo. Dante aveva allora all'incirca 17-18 anni. Paolo diventò l'amante della moglie di suo fratello, il quale, venuto a conoscenza del tradimento, o sorpresi in flagrante, insomma, gli amanti, li uccise entrambi. Ma da quello che vi ho detto emergono già alcuni punti. Intanto a Firenze conoscevano bene Paolo Malatesta, per essere stato capitano del popolo. Ma conobbero anche bene Guido il Vecchio, padre di Francesca, perché nel 1290 Guido il Vecchio fu podestà di Firenze. Podestà era la più alta carica di Firenze, quindi la storia dei due amanti era una storia che a Firenze sicuramente circolava. Quando i fiorentini lessero la storia cantata da Dante nel canto quinto, immediatamente sapevano gli eventi di cui Dante raccontava. Ma c'è di più. Nel 1302, quando Dante va in esilio, viene cacciato, cioè da Firenze, Dante va nel Casentino, che è una delle vallate principali della provincia di Arezzo. E lì conosce Alessandro dei Guidi di Romena, capitano dell'università, e suo fratello Aghinolfo, che sarebbe succeduto a Dante l'anno dopo nella carica di segretario o cancelliere dell'università. Ebbene, Dante conobbe anche i figli di Aghinolfo. Ebbene, proprio uno dei figli di Aghinolfo, Oberto, era sposato con Margherita, che era figlia di Paolo Malatesta, vale a dire l'amante ucciso. E Alessandro, invece, lo era in seconde nozze con Caterina, la quale Caterina era figlia di Primo Letto, di una certa Zambrasi, la quale, rimasta vedova, aveva sposato Gianciotto Malatesta l'anno dopo l'uccisione della moglie. Insomma, Gianciotto Malatesta non aveva perso tempo, questo mi fa capire come Dante, in un modo o nell'altro, probabilmente aveva avuto notizie di prima mano, perché insomma questo fatto cruento era raccontato, immagino, dai parenti. Scrive sempre Sant'Agata, è destino che i fantasmi degli amanti di Rimini, cioè di Paolo e Francesca, inseguano Dante per tutta la vita. Francesca era la zia di quel Guido da Polenta, di cui Dante sarà ospite a Ravenna nei suoi ultimi mesi di vita. Come voi sapete, Dante morì nel 1321 proprio a Ravenna, ospite di Guido da Polenta, la cui zia era proprio quella Francesca. Noi oggi celebriamo, lo sapete, 700 anni dalla morte di Dante. Visti i protagonisti, io penso di presentarvi la struttura del canto e il tema dell'amor cortese, che è strettamente congiunto al canto quinto. Ora, Dante colloca la vicenda di Paolo e Francesca nel canto quinto dell'inferno, ovvero nel cerchio dove sono puniti i lussuriosi. Agli occhi di Dante e dei contemporanei, Paolo e Francesca sono due adulteri. Pertanto vengono condannati all'inferno. Al pari di altri condannati che sono tormentati da una violenta e assordante bufera, che sta a significare il mancato dominio dei dannati sulla passione amorosa. Scrive Dante, intesi che ha così fatto tormento, enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento, cioè che sottomettono la ragione alla passione. Secondo le convinzioni dell'epoca, la relazione carnale di Francesca e di Paolo, coniati, era addirittura considerata incestuosa, perché è avvenuta tra persone parenti. Incestuosa perché? Perché destabilizzava la famiglia, ne macchiava l'onorabilità, al pari di relazioni carnali tra persone consacrate a Dio. Ora, voi sapete che Dante colloca con Paolo e Francesca molte altre anime dannate che nomina e che io vorrei nominarvi leggendo Dante. C'è Semiramide, regina degli Assiri, a vizio di lussuria fu sì rotta che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta, cioè che rese lecita la libidine nella sua legge, per togliersi di dosso il biasmo in cui era caduta. C'è Didone, che amò Enea, tradendo la memoria del marito. C'è Cleopatra, la regina d'Egitto. Dante la definisce lussuriosa. C'è Elena, moglie di Menelao, che si innamorò di Paride. E questi la rapì, lo stesso Paride si trova in compagnia di questi condannati. Infine, ecco qua il punto. C'è Tristano, eroe del ciclo arturiano, innamorato di Isotta, moglie del re Marco. Si tratta, come potete vedere, e di personaggi leggendari o di personaggi su cui pende la leggenda propagandata dai romani, come quella di Didone e di Cleopatra. Tuttavia, ecco qua il punto decisivo per il canto quinto. La storia di Paolo e Francesca assume per Dante il valore di una storia esemplare, con la quale fare i conti con la tradizione letteraria dell'amore cortese, con la tradizione dello stilnovismo, in cui Dante aveva composto le proprie poesie giovanili. E all'interno, cioè, dell'amor fu, dell'amor folle, dell'amore adultero, che animò la poesia trovadorica e il romanzo bretone, che Dante considera la vicenda dei due amanti. E questa la cornice dentro cui Dante colloca questa storia. Ed è anche per questo, secondo me, e secondo molti critici, che la narrazione di Paolo e Francesca si situa tra due momenti di smarrimento dantesco, quello dei versi 70-72 e dei versi 139 e 142. Il primo smarrimento avviene dopo che Virgilio, guida di Dante, ebbe citato Tristano e altri senza nominarli. Scrive: «Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito». C'è qui un esplicito riferimento alle storie d'amore, donne antiche e cavalieri. Il secondo e ultimo smarrimento è proprio alla fine del canto, quando Francesca finisce il proprio racconto e c'è come colonna sonora continua il pianto ininterrotto di Paolo, che non piange mai, scusate, che non parla mai. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Come spiegare il turbamento e lo svenimento che aprono e chiudono la storia dei due amanti? Certo, una prima spiegazione sta nella partecipazione di Dante al dolore dei due amanti. La critica romantica ravvisò in questi atteggiamenti danteschi l'attenuazione della loro responsabilità morale, anche evidenziata dal fatto che i due comunque restano uniti, legati tra loro, anche nell'inferno. Ma oggi le interpretazioni dei commentatori più autorevoli convergono nell'evidenziare con forza il legame tra la vicenda dei due coniati e la tradizione dell'amor cortese Del resto è lo stesso Dante, nel corpo del racconto di Francesca, a evidenziare il legame con quella tradizione cortese a cui appartenevano le storie di Tristano e Isotta, di Lancillotto e Ginevra. E queste storie raccontano vicende dolorose, tragiche. Sono storie di amore e di morte. Ve le ricordo brevemente. Tristano si innamora di Isotta, la bionda, che è la moglie dello zio Re Marco di Cornovaglia. Legati da un amore eterno, i due, dopo varie peripezie, moriranno. Tristano ucciso a tradimento dal Re Marco. È il Gianciotto della situazione. Isotta muore di dolore per la morte dell'amato. Lancillotto, che è il più famoso cavaliere della Tavola Rotonda, si innamora di Ginevra, moglie del re Artù, che gli corrisponde. Ora, la scoperta di tale amore provoca la morte di Ginevra, poi di Re Artù, con la conseguente distruzione di Camelot e la dispersione dei cavalieri della Tavola Rotonda. E Lancillotto si ritirerà a fare vita di penitenza. Ora, la domanda è: come si rapporta la storia di Paolo e di Francesca ai testi e alle storie dell'amor cortese? Qual è il giudizio di Dante su tale tradizione? Io lascio queste domande aperte per attirare invece la vostra attenzione sulla lettura che adesso farò del racconto di Francesca, ben sapendo che prima di ogni considerazione storica, storico-critica, letteraria, filologica, la poesia di Dante raggiunge uno dei vertici più alti di sempre. È uno dei testi altissimi, direi. Sublime. I cominciai, io Dante cominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Qui è Dante che si rivolge a Virgilio, poeta, no? Riferendosi ai due, Paolo e Francesco. Ed egli a me, Virgilio a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che i mena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. S'altri non niega vuol dire se Dio non lo impedisce. Il nome di Dio nell'inferno non viene mai nominato direttamente, solo e sempre attraverso delle persone. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera, ove dido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. C'è l'affettuoso grido di Dante. E qui è Francesca che parla Dante. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, noi che tingemmo il mondo di sangue. Grazioso e benigno sono due aggettivi della letteratura cortese. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Il vento è cessato. Crea il silenzio per lasciare spazio alle parole di Francesco. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, carcor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato, amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, ch'a inattende chi a vita ci spense. Queste parole da loro ci fuor porte. Un brevissimo commento. È una triplice anafora, cioè una ripetizione in principio delle tre terzine della parola amor. Ed è significativa, perché è l'amore il vero protagonista dell'azione. E qui sono evidentissimi i riferimenti allo stilnovismo. Amore che rapisce facilmente un cuore gentile, fece innamorare costui, Paolo, del mio bel corpo. E il modo e la violenza di tal amore ancora mi domina. Amore che a nessuno risparmia di amare quando è amato, mi prese a sua volta della bellezza di costui, di Paolo, in un modo tanto forte che ancora non mi abbandona. Amor ci condusse insieme a una stessa morte. E Caina, che è il luogo della profondità dell'inferno, dove sono riuniti i traditori e gli omicidi dei parenti, attende chi ci tolse la vita, cioè Gianciotto Malatesta. E qui io riprendo la lettura dantesca. Quando io intesi quell'anime offense che n'ha il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Qui c'è quasi un altro smarrimento dantesco. Quando risposi, cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto desio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? Anche qui dolci sospiri, dubbiosi desiri. Sono termini, stilemi del linguaggio spinosista. E quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò, come colui che piange e dice. Noi, cioè, quando è scoppiato l'amore, e allora qui Francesca lo dice, noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Vale a dire, il libro che i due, che non sono ancora amanti, si noti bene, stanno leggendo, è Lancelot du Lac, il romanzo in antico francese, in cui si racconta la storia dell'amore di Lancelot, cavaliere della Tavola Rotonda, per la regina Ginevra, moglie di re. Prosegue. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Galeotto, chi era? Nel romanzo francese, Lancelot du Lac, Galeot fece da tramite all'amore tra Lancillotto e la regina. E analoga funzione. E qui svolta da un libro. Ecco perché lo chiama Galeotto fu libro. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì che di pietade io venni men, come io morissi, morissi, e cammi come corpo morto. Finisce qui il canto quinto dell'Inferno. Ora, io ho deciso, prima di fare varie considerazioni, prima di tentare di rispondere alla domanda fondamentale, cioè come si rapporta Dante con tutta la tradizione cortese, con la propria esperienza spinozistica. Io vorrei riportarvi la testimonianza di Boccaccio. Ed è una testimonianza di grande interesse. Perlomeno io l'ho sempre trovata estremamente interessante. Ora, voi dovete sapere che Boccaccio fu uno dei primi grandi commentatori pubblici della Commedia dantesca. È lui che ha definito Dante la Divina Commedia, divina. Ebbene, Dante tenne i suoi commenti nella chiesa di Firenze, in una chiesa di Firenze, incaricato dal comune di Firenze. Tenne questi incontri tra l'ottobre del 1372 e il gennaio 1374. Scusate, tra il 1373 e il 1374. In realtà Boccaccio riuscì soltanto a commentare i primi 17 canti dell'Inferno, perché poi li dovette sospendere causa malattia. Ma noi abbiamo il commento di Boccaccio al canto. Ebbene, Boccaccio ci dà la sua versione della storia amorosa di Paolo e Francesca. Ed è una versione inventata, sia ben chiaro. Così come fu inventata la versione dantesca. Siamo in presenza, cioè, di due versioni inventate. Ma a noi quello che interessa qui, a questo punto, non è la verità storica, perché tutto ciò che noi sappiamo di storico, ve l'ho detto, noi siamo in presenza, cioè, di due verità mentali, della verità mentale di Dante, che ha ricostruito la vicenda secondo dei propri criteri, per fare i conti con la tradizione cortese, e dall'altra parte noi siamo alle prese con la verità mentale di Boccaccio. Dunque siamo in presenza di due mentalità e voi vedrete subito come la mentalità di Boccaccio è profondamente diversa dalla mentalità di Dante. Sono passati 50, 60 anni dalla scrittura del canto quinto a questi commenti, 60 anni, ma sono 60 anni decisivi in cui è cambiata la mentalità nei confronti della donna. Ma vediamo. Io non vi leggo tutto lo scritto di Boccaccio perché facciamo lungo. Poi sapete che Boccaccio ha, come dire, una lingua pregevolissima, ma non è così semplice la comprensione. La prima differenza. Intanto, il matrimonio di Francesca da Polenta e Gianciotto Malatesta da Rimini fu combinato per sancire la pace tra le due famiglie dopo una lunga guerra dannosa. Non a caso la figlia di Gianciotto Malatesta e di Francesca da Polenta venne chiamata Concordia. La seconda diversità che io trovo straordinaria. Il racconto che Boccaccio fa dell'incontro tra i due. Ora, questo matrimonio viene combinato per procura, ovvero venisseci un dei fratelli di Gianciotto, il quale come suo procuratore la sposasse in nome di Gianciotto. Dunque il matrimonio avviene per procura. In che modo? Viene mandato un fratello di Gianciotto a sposare Francesca nel nome di Gianciotto. E che viene mandato? Polo, ovvero Paolo. Ma perché non viene mandato Gianciotto? Costui, infatti, scrive Boccaccio, era sozzo della persona. Sciancato. Francesca invece era giovane, bella e d'altiero animo. Se avesse visto il suo promesso sposo così conciato, probabilmente non l'avrebbe sposato. Dunque il matrimonio avviene per procura, ma Boccaccio va oltre. E io ve lo leggo. Venne in Ravenna Polo, cioè Paolo, fratello di Gianciotto, con pieno mandato a disposare Madonna Francesca. Era Paolo, bello e piacevole uomo e costumato molto. E andando con altri gentili uomini per la corte dell'abitazione di Messer Guido, fu da una delle damigelle di là entro, che il conosceva, dimostrato da uno pertugio d'una finestra Madonna Francesca, dicendole: Madonna, quegli è colui che deve essere vostro marito. Vi spiego un attimo. Paolo va a sposare Francesca, ma un'ancella di Francesca vede nel pertugio di una porta questo bel giovane e dice a Francesca: "Quella, Madonna, è vostro marito, Paolo." E così si credea la buona femmina, di che Madonna Francesca, incontanente, in lui impuose l'animo e l'amor suo, e subito si è innamorata di costui. Altro che amor cortese e la lettura di Lancillotto, qui c'è altro. E fatto poi artificiosamente il contratto delle sponsalizie, è andato nella donna Rimino, non s'avvide prima dello inganno che essa vide la mattina seguente, al di là delle nozze. Ma cosa succede? Una volta che Francesca ha scoperto di essere ingannata, Francesca scopre che comunque si era innamorato, innamorata di Paolo. E Boccaccio dice: interessante questo, eh? In genere queste cose non si trovano sui manuali scolastici. Boccaccio considera il racconto di Dante, vi leggo testualmente le sue parole, essere piuttosto finzione formata, cioè una finzione formata sopra quello che era possibile ad essere avvenuto. Che io non credo che l'autore sapesse che così fosse. Insomma, il racconto di Dante è una finzione. Io non credo che l'autore, cioè che Dante, sapesse che le cose sono veramente avvenute così. Ma anche il racconto di Boccaccio è una finzione. Se non che Boccaccio dimostra che cosa? Dimostra che in fondo la colpa di Francesca è una colpa assolutamente comprensibile. Perché Francesca non si è innamorata di Paolo tradendo il marito, ma lei si è innamorata di Paolo sulla base di un inganno che hanno fatto a lei. Francesca, cioè, fu ingannata e lei si innamorò di chi credeva essere suo marito, ovvero Paolo. Boccaccio elimina qualsiasi riferimento all'amor cortese, è andato oltre, per evidenziare invece una pratica di inganno. In qualche modo ci fa intendere Boccaccio, l'amore di Francesca nasce in modo spontaneo, pulito, senza tradimento. C'è in questa versione boccacesca una comprensione giustificata di Francesca. È lei l'ingannata. Vabbè, poi ci sono anche altre differenze sulla morte dei due. Un servo, cioè, scopre, secondo la versione di Boccaccio, scopre che i due se la intendevano, fa la spia a Gianciotto, Gianciotto va, bussa alla porta dove i due stavano, Francesca fa scappare Paolo in una botola affinché andasse sotto, poi apre la porta a Gianciotto. Se non che nello scendere dalla botola, diciamo l'abbigliamento, il giaccone di ferro di Paolo si impiglia in una sorta di chiodo della botola, e allora Gianciotto estrae la spada, sta per trafiggere suo fratello. Ma Francesca si para tra i due e viene ammazzata lei. Poi verrà ammazzato altresì Paolo. i due poi verranno sepolti insieme. Come vedete in questa versione, conclude Boccaccio, furono poi i due amanti con molte lacrime la mattina seguente seppelliti in una medesima sepoltura. Ma torniamo a Dante. Che interpretazione dare? Qui io non vi faccio la panoramica delle interpretazioni che i più grandi critici della letteratura italiana hanno dato di questo canto, da Contini a Barberi Squarotti, da Iacomuzzi a Darco Silvio Avalle, a Sant'Agata, a Barbi, a Pagliaro. Io vi dico quello che penso di questo canto. Ora, non c'è dubbio che Dante compie questo viaggio dalla selva oscura alla sommità del paradiso per una purificazione propria e collettiva, per una esperienza spirituale. Il suo è un arduo cammino di perfezione verso Dio, una purificazione di se stesso, che è uscito dalla foresta infernale, che è il simbolo del peccato. Dunque il cammino di Dante è il volere uscire fuori dal peccato. E in questo uscir fuori dal peccato, Dante, sia pure tra svenimenti, sia pure tra sofferenze intime, l'abbiamo visto, Dante pone nell'inferno Tristano e pone nell'inferno Paolo e Francesca. Sia pure soffrendo, io dicevo spesso agli studenti, ma se veramente Dio avesse voluto punire fino in fondo Paolo e Francesca, avrebbe dovuto separarli, no? E invece è Francesca stessa che dice: noi non saremo mai separati. E poi notate come Francesca parla di Dio in toni, come dire, se potessimo noi pregare. Come dire, ci sono tutta una serie di elementi che ci fanno capire che Dante ha messo, direi quasi di malavoglia, se mi è lecito dirlo, Francesca e Paolo nell'inferno. Notate bene, questa è una mia interpretazione, perché io potrei anche darvi le interpretazioni che grandissimi critici hanno dato e che divergono dalle mie, molto più semplici e sicuramente più banali. Ma c'è un altro punto che vorrei dirvi. Il testo fondamentale dell'Amor Cortese, a cui si ispirarono tutti i grandi romanzi bretoni, arturiani, la poesia trobadorica, lo stesso stilnovismo di Dante, di Guinizelli. Il testo fondamentale che vi avevo già citato nel nostro primo incontro è il De Amore di Andrea Cappellano. Eccolo qui. Ora, questo testo, che io ho letto con attenzione, ha due fasi molto diverse l'una dall'altra. Nei primi due libri Andrea Cappellano celebra Castellano o Cappellano, ecco, a dir si voglia, celebra l'amor cortese. Insomma, c'è addirittura una lettera della contessa di Champagne dove si dice: l'amore non è possibile nel matrimonio. Amore non può accampare diritti tra i coniugi. E va avanti su questa falsariga. Dunque, non è il matrimonio il luogo dell'amore. Tenete anche conto che nell'epoca i matrimoni erano tutti combinati, eh? Quindi i due, quando si scoprono marito e moglie, si vedono per la prima volta. E tutta questa tesi Andrea Cappellano la sostiene nel libro primo e nel libro secondo, in cui fa parlare molto le donne. Il libro terzo invece sembra scritto da un'altra persona. Si nega tutto ciò che si è affermato nel libro primo e nel libro secondo. Si considera la donna davvero come un essere, come dire, un essere volgare. La donna è inoltre schiava della pancia, perché non si vergogna di nulla pur di assicurarsi cibi raffinati, e se la voglia di mangiare la ferra, non ha mai tanta abbondanza di cibo, eccetera. Andiamo avanti così, potrei leggervi pagine e pagine. Dunque, ci troviamo dinanzi a due tesi. Nella prima si sostiene l'amore cortese, l'amore vero che può avvenire soltanto dentro il matrimonio. Nel libro terzo, invece, che è la seconda, diciamo, versione, la donna è considerata, come dire, è considerata volgare. Tenete conto che questo libro fu probabilmente il libro più conosciuto nel Medioevo. Ma nel 1277, proprio quando la Chiesa va rafforzando l'istituto matrimoniale e quindi non può tollerare l'amor cortese, l'arcivescovo di Parigi condanna il De Amore di Andrea Cappellano. Ecco che allora le cose cambiano. L'amor cortese viene respinto perché distrugge la famiglia. Io non ho tempo, ma potrei leggervi dei passi molto interessanti su questo. E allora la risposta in definitiva qual è? Nel cammino che Dante fa verso una purificazione personale e collettiva, Dante condanna all'inferno Paolo e Francesca perché in realtà distruggono l'istituto matrimoniale. Lo so che è una tesi molto forte, è una tesi che è diversa da quella di molti altri critici, certo molto più sapienti del sottoscritto, però è una tesi che secondo me perlomeno vale la pena tenere presente. Io avrei finito perché ho raggiunto diciamo l'ora, i 55-60 minuti, e allora a questo punto, se ci sono domande e se io so rispondere, con grande piacere cercherò di rispondere.
Chi vuole può riattivarsi il microfono, alzare la mano per prendere la parola. Chi ha il telefono per attivarsi il microfono, asterisco 6 sono la combinazione di tasti.
Spero di essere stato chiaro e
No,
non.
è stato chiaro, professore. No, no, si è seguito molto, molto bene. Veramente molto bello, piacevolissimo, veramente. se qualcuno ha qualche cosa da chiedere, anche curiosità, per carità, approfittiamo che abbiamo il professor Magliano. Se no,
lasciamo... fate pure anche domande, che insomma, sei di curiosità.
Certo. Nessuno, nulla di chi da chiedere. C'era una mia curiosità su Ginevra e il
Lancillotto.
Lancillotto, ecco. Dopo il fatto della morte del re Artù e di Ginevra, diceva il professore, io mi sono distratto un attimo.
Che Lancillotto si ritira a far vita di penitenza. Abbandona cioè le armi, diciamo la tavola rotonda.
E cavalieri della tavola rotonda.
Esatto, la tavola rotonda è finita e Lancillotto prende atto che in fondo il suo amore è stato devastante, perché Camelot è crollata, la famosa Camelot,
sì,
dove aveva sede la tavola rotonda. Ora tenete conto, per dirvi, come dire, per dirvi quanto erano conosciuti questi testi, che Francesco d'Assisi, il santo, paragona la propria iniziale comunità di frati ai cavalieri della tavola rotonda, Francesco, no? E definirà Madonna, la loro Madonna, la povertà. C'è un testo meraviglioso della storia di Francesco con i suoi primi compagni, che è intitolato Il Sacrum Commercium. Commercium significa in latino anche matrimonio. In che cosa consiste questo sacrum commercio? Non è nient'altro che il matrimonio tra i primi frati, Francesco, e i primi frati con Madonna Povertà. Cioè quella Madonna che veniva cantata nel ciclo bretone, no, e che corrispondeva a una donna, qui invece corrisponde ad un'idea. È diventato in Francesco una sorta di ideale. Cioè, io potrei andare avanti, ditemi voi, ma c'è anche i tempi incombono.
Stato chiaro.
Io, buonasera, sono Ornella. Io dico solo che se nelle scuole ci fossero i professori che spiegano con questa passione, probabilmente saremmo tutti un po' meno capre e avremmo imparato tutti un po' di più, perché ci mette una passione a dire certe cose che i ragazzi di 15-16 anni non possono non appassionarsi. Non è possibile non appassionarsi sentendo dire le cose in questo modo.
Bisognerebbe chiedere ai miei studenti, che vedo ogni tanto un po', cioè, se erano appassionati.
Che bisognerebbe fare, perché non è possibile non farsi trascinare dalla passione con cui lei spiega le cose. O io, non avendo più 15 anni, magari.
Esatto.
Può darsi anche quello. Però, non lo so.
Uno,
io non me le ricordo.
È una grande passione. Poi, secondo me, alla nostra età, uno cioè, vede anche sotto un'altra ottica.
Sicuramente, cioè, sicuramente.
Ti siedi davanti qui ad ascoltarlo perché hai già tu un interesse, quindi metti già un grado d'attenzione maggiore.
Sì, talvolta, però ci sono delle lezioni che anche se le segui...
Delle volte lo fai, non sempre, un po'
sì, magari. Sei costretto, però anche adesso...
Però sicuramente...
Mi trovo a seguire delle cose...
Infatti...
Non che mi fanno dormire, per carità di Dio, però non mi danno la stessa, non mi trasmettono la stessa passione. Ecco.
Sicuramente, allora, sicuramente la capacità e la passione si percepisce, questo, e questo ti dà veramente tanto, ti coinvolge, è coinvolgente, esatto. Il professore, ti attiva, sì, è accattivante, appunto. In questo senso.
Ma io potrei rispondere in questo modo, per carità, dicendo solo una cosa molto semplice. Io sono convinto che tutte queste cose che noi stiamo, di cui stiamo parlando, della letteratura, della filosofia, eccetera, eccetera, hanno a che fare con la vita e hanno a che fare con la nostra vita.
Sicuramente.
E noi partiamo da questo punto fondamentale, che tutte queste cose non ci sono estranee, ma hanno a che fare con noi, allora cambia completamente la visuale, capito? Poi è vero che gli studenti hanno 16-17 anni, ma è anche vero che gli studenti hanno l'innamoramento, la passione.
Infatti, anzi, è il periodo.
Vedono questo, io ricordo quando parlavo di queste cose, caspita, e vai a far sentire certe canzoni, no? Di Venditti e di altri. Su Paolo e Francesca, allora è chiaro che c'è un risveglio, perché? Perché queste cose ci attraversano e ci attraversano tutte le età. E quando Dante canta Paolo e Francesca e Boccaccio invece riscrive in un altro modo queste cose, questi due grandi rovesciano dentro le parole che stanno scrivendo se stessi, ciò che pensano, non stanno bluffando. Stanno dicendo quello che è il loro pensiero. E allora se noi ci sintonizziamo col loro pensiero, capite che può cambiare anche la nostra vita. Può cambiare la nostra vita nel senso che ci arricchisce interiormente. E questo arricchimento interiore è quello che dà la qualità della vita. Non sono i denari. Io ormai sono giunto a questa conclusione, pur riconoscendo l'importanza, per carità, no? Cioè, è sempre bene non essere povero, per carità. Però ciò che rende ricca una persona è la qualità interiore. La qualità interiore si ha quando si partecipa, si vibra con queste idee, con queste poesie, con queste interpretazioni che ci allargano la mente. Adesso voglio finire, se no tendo a far la predica e non mi piace. Se ci sono altre domande, se no ci salutiamo per la prossima.
Va bene, se qualcuno vuole ancora chiedere qualcosa, se no lasciamo libero professore e diamo l'appuntamento per il 5 di maggio. Sì. Quindi alla solita ora, che se non ricordo male c'era Dante
Beatrice.
Dante Beatrice, sì.
Esatto. Se qualcuno vuole ancora chiedere, se no lasciamo libero professore. Ok,
non va bene.
Il professore, la ringraziamo veramente.
Un saluto.
Grazie professore.
Grazie professore, buonasera.